più che una domanda è pure un problema piuttosto grosso, che è questo dell'imparare la memoria. Io sono abbastanza vecchia per aver imparato il catechismo di San Pio X a memoria, e quindi anche noi imparavamo queste definizioni di Dio su cui su ogni domanda e risposta si poteva fare un trattato teologico. Però questa, tra imparare a memoria e la fede, appunto, c'è una grande differenza, no? Quindi la Chiesa Cattolica appunto ha cambiato, magari appunto con molti rimpianti forse da parte di molti, di non avere più degli schemi così chiari, precisi, però appunto abbiamo avuto modo invece di scoprire di più il Vangelo. Ma in ogni caso appunto credo sia per noi, sia per i musulmani, sia per i credenti, questo problema della trasmissione della fede invece appunto che può essere fatto, tentato in vari modi, ma certo nessuno ha la ricetta, credo.
Grazie, benissimo. Quindi abbiamo le 7 in punto, concludiamo. E io dico, rispetto a questi interventi molto stimolanti, ci danno solo la speranza di poter continuare la volta prossima, perché abbiamo appena iniziato. Allora, il libro è vero quello che dice il nostro imam. Tanti libri sono rivelati, quindi c'è la fede di principio, che come sono stati mandati degli inviati, sono stati anche mandati dei libri. Rimane, mi pare, che i libri che il musulmano può considerare mandati da Dio attualmente sono quelli che sono citati nel Corano. Per esempio, un mio amico musulmano mi ha detto: ma sai che forse si può pensare che anche Confucio fosse stato un profeta, no? E quindi che ci siano elementi di profezia anche in Confucio. Però io non posso prendere i dialoghi di Confucio per dire: guarda, puoi dire che questo qua è adulterato, è adulterato, però è un libro che viene da Dio, il musulmano non può dire quello. Può dire solo Tabur, Injil, Torah e Sahifa, cioè i fogli. Però c'è questa idea che Dio ha parlato e Dio ha scritto. La seconda cosa che ci è molto stimolante, questa cosa che ha citato lo Sheikh dello Shema, e io credo che sia vero, io penso da studente di cose islamiche che ci sono delle tracce dello Shema, c'è un imprinting, Shema Israele, ascolta Israele, il famoso ascolta Israele, c'è un imprinting dello Shema nelle pagine del Corano. Io penso, c'è una studiosa che ho incontrato ad Oxford, stava lavorando proprio sulla Sura 112, quella lì dell'Ikhlas, in cui lei dice che anche le terre ovviamente si possono, e quindi questo ascolta di Israele, non c'è Dio fuori che Dio, adorerai il tuo Dio con tutte le tue forze, con tutto l'animo, con tutto il tuo cuore. Queste parole, che sono così importanti anche per la liturgia ebraica, possono avere camminato, ecco, e essere trovati nel Corano, solo per dire che quello che il cristiano può sentire, come dire, l'urto, il pugno nello stomaco a leggere questa sura, non era allora su di noi, però lo Shema si trova nella Bibbia, e quando Dio, Gesù lo cita anche. Quindi sono delle cose che ci interrogano, possiamo appunto, quindi, e ci stimolano. Io sono sempre più convinto che tutto questo appartiene a un mosaico, con tante tessere in cui dobbiamo recuperare il valore di ogni singola tessera. E il radicalismo e l'estremismo di ogni genere e colore parte sempre dalla radicalizzazione, assolutizzazione della propria tessera. La mia tesserina, l'abbiamo fatto anche in campo cristiano, cattolico, ecco, quindi recuperare il senso del mosaico, che non vuol dire poi relatività, che allora in fondo va bene tutto, no, questo no, però capire la genesi delle idee. E poi sul Dallin, anche quello che dice lo Sheikh è molto importante, è molto bello aver sentito dalla voce di una autorità dell'Islam italiano e dell'Islam bolognese e dell'Islam pakistano una interpretazione di questo termine di sviati e anche degli coloro con cui Dio si è adelato, che non indicano gli ebrei e i cristiani. e di Mando il Ficcan che è venuto a parlare qua, è andato in streaming, tutti l'hanno sentito, tanti musulmani che potrebbero invece pensare che sono proprio gli ebrei e i cristiani, stasera hanno sentito che l'imam nel suo ijtihad, nel suo forse interpretativo, ci dice che non sono gli ebrei e i cristiani. E uno può dire, no, hai tolto, per esempio, mi sono portato qua un carte di Ibn Suleiman, che si dice che il primo tafsir scritto, e lui dice, Mukhate, Vere Mabduba Alein, Yani, Dallin Aladini, Vere Yahudi, e poi dice ancora con un po' più gore sulle ebrei, e poi dice, Wala Dallin Yakulo, Waladini al-Mushrikin, Yani Nasara, cioè conducili alla religione, non quella degli ebrei e non quella degli sviati, che sono in assenza i cristiani. Questo è un antico commentario. È parola di Dio questo qua? L'ha detto Allah questo commentario? No, non è parola di Dio, è scritto in arabo fluente, ma non è la parola di Dio. La parola di Mukhtar di Ibn Suleiman vale quanto la parola dell'imam Zulfikar, che ha detto in questa sala e a tutti quelli che ci ascoltano un'altra cosa. E quindi questo dice l'importanza dell'atto ermeneutico e come la scrittura, nella sua benedizione, ma anche il suo problema, può volgere le cose a diverse idee. E per chiudere, per essere proprio al limite, comunque torneremo su questa cosa perché vedremo poi tutte queste sue, nessun argomento è perduto, e il fatto di imparare a memoria è un'arma a doppio taglio. Noi l'abbiamo perduta. Mio papà, che ha 92 anni, di notte recita le poesie che ha studiato al liceo e se le ricorda tutte. Virgilio, ricorda, me le snoccio. Io non so un versetto di poesia, cioè noi abbiamo asfaltato la nostra memoria. Questa cosa di questo mondo, di questo, gli ebrei studiano il Talmud a memoria, quello sforzo di memoria, e si dice che l'eccellenza, a prescindere da qualsiasi giudizio su Israele, su quel che si vuole, non entriamo in una questione politica qua, ma sicuramente un elemento dell'eccellenza intellettuale del popolo ebraico durante i secoli, dei rabbini e la loro riflessione sulle loro fonti e anche l'apprendimento mnemonico, queste enormi enciclopedie che si portano in testa. Quindi è vero però che, e io non ho tanto questo, non ho tanto, per quei tanti anni, che riduce un'esposizione eccessiva alla memorizzazione ha un certo aspetto di meccanico. Infatti il corso di religione della Giordania fa imparare le cose a memoria, però sempre poi dice metti, riflette, fa le domandine, cosa vuol dire questo, cioè cerca di equilibrare. Io posso dire solo personalmente, chiudo con questo aneddoto, che un anno mi trovavo al Cairo nella moschea dove si trova sepolto l'imam Shafi'i. Adesso ci è detto che non bisogna fare per i musulmani assolutamente, non trasformate le moschee in cimiteri come hanno fatto i cristiani, però succedeva che c'era il sarcofago quando dell'imam Shafi'i, che è una delle quattro scuole importantissime, io l'ho studiato tanto tempo, quindi volevo vedere dove era questo imam Shafi'i, e lì c'era un sapiente musulmano un giorno di luglio, caldo tremendo, che mi ha portato nel suo ufficetto, abbiamo parlato, e poi a un certo punto dimmi un versetto del Vangelo, qualunque, a memoria, non lo sapevo dire. Mi ha preso il panico, perché quello devo dire in anno, ma il panico, non so dire come fare, e lui mi fa, beh, sei un monaco, non sai neanche un versetto del tuo Vangelo a memoria. Sono tornato a casa così umiliato, che ho detto, qua mi imparo un Vangelo a memoria. E ci ho messo 7 anni a imparare il Vangelo di Marco. Ed è una delle cose della gioia della mia anima, passeggiare per i boschi recitando il Vangelo di Marco. in arabo, e certe volte mi verrebbe da dire, ma i ragazzi, imparati il Vangelo di Marco in italiano e in greco, se lo fai il liceo classico, vai alla fermata del pullman mentre aspetti il pullman, ti viene da dire qualche cosa, sarebbe stupendo, stupendo. Quindi io credo che come c'è un'emulazione nel male, mi hai fatto la bomba, ti faccio la bomba, mi hai fatto questo, ti faccio questo, c'è anche un'emulazione nel bene. Ti vedo fare una cosa bella, di imparare il tuo testo, e me lo imparo anch'io.
Ricordo che è riportato da alcuni compagni del profeta, che sono coloro che hanno vissuto proprio l'Islam, il Corano, dal nostro profeta Mohammed, Gesù della pace, che dicevano che loro non memorizzavano più di 5 versetti del Corano senza saperne poi la spiegazione ed applicarlo nella loro vita. Quindi, come diceva lei, adesso c'è un po' questo uso sbagliato, anzi in alcuni paesi addirittura memorizzano senza nemmeno capire cosa stanno dicendo. C'è questo errore, diciamo, però allo stesso tempo non è richiesta una memorizzazione completa, ma appunto l'applicazione, cioè per conoscere cosa vuol dire e poi anche applicare. Poi volevo, se mi permette, tornare, sono contentissimo di vedere tante persone interessate, una cosa bellissima che possiamo discutere e dialogare. Dire però, secondo me, che è chiaro che un cristiano dirà, e questo è ovvio, che Mohammed, il nostro profeta, ha preso da altre tradizioni e le ha rimodellate e poi le ha fatte il Corano. Questa è una cosa che ovviamente un cristiano deve dire. Però secondo me è un crinale un po' pericoloso, perché potremmo noi dire che gli altri profeti, ancora a maggior ragione, potrebbero aver fatto questa cosa, e anche Gesù per noi potrebbe aver preso dagli altri profeti. Perché, a maggior ragione, perché Mohammed era isolato in Arabia e non c'erano cristiani, ne prese una piccolissima comunità, molto lontana, cioè diciamo che Medina, in cui c'era la comunità di ebrei, era distante 400 km da Mecca, dove abitava il profeta. All'epoca significava 10 giorni di viaggio, e non è riportato che lui avesse fatto dei viaggi per andare lì a imparare, o fosse andato a Nagerano, che è ancora più lontano, dove c'erano i cristiani, quindi non è riportato tutto questo nella sua vita. E quindi potremmo dire a maggior ragione però che Gesù hanno preso l'uno dagli altri. Invece quello che noi sosteniamo, che secondo me ogni credente deve dire, che questi profeti hanno ricevuto un libro da Dio, se no qual era il valore delle loro parole? Non esiste. Quindi questo è il problema.
Ecco, accogliamo questa cosa e vediamo anche Valdano. Alle prossime incontri, così continuiamo. Mi sembra giustissimo un'osservazione che si può raccogliere, ci siamo mossi nell'ambito del profetismo, però dicendo anche che secondo questa idea il rivelatore di tutto alla fine poi è sempre Dio, è Dio che rivela secondo quello che è l'intuizione islamica, la proposta islamica, ma anche la proposta che può essere nelle altre scritture. Quindi poi magari aggiungerò a un certo punto qualcosa su quello che vedendo la formazione del Corano. Ci sarà comunque modo di parlare, di tornare su questi argomenti con libertà, e credo, mi sembra che sia una cosa un po' nuova quello che stiamo facendo in questa sala. Con questa libertà ci troviamo, ci informiamo, ci sono dei fratelli musulmani che ascoltano, che intervengono, che puntualizzano, cosa bellissima, perché poi siamo alla fine tutti in Italia, questo è l'ombrello, la Costituzione, e quindi cittadini italiani, o sperabilmente chi non lo è ancora, che lo possa diventare, perché paga le tasse, lavora seriamente, fa il bene, fa il tuo, deve diventare cittadino italiano, e quindi a maggior ragione sotto questo nostro testo ci ritroviamo tutti. Grazie, buonasera.